Ecco, quest'anno fermeremo la nostra attenzione un pochino su questo aspetto della nostra vita, la preghiera. Dopo un bel po' di tempo che i discepoli stavano con Gesù, finalmente gli hanno chiesto: Signore, insegnaci a pregare. Cioè, si sono accorti di non essere capaci. Non di non essere capaci di pregare, perché tutti gli ebrei pregavano, ma di non essere capaci di pregare come Gesù. Io non so voi o noi a che punto siamo, se ci riteniamo capaci di pregare. Bene, meglio, sono contento. Però forse non siamo ancora capaci lo stesso di pregare come Gesù. Allora fermiamo la nostra attenzione, tutti gli incontri di quest'anno, tutti i 9 incontri, sulla preghiera. Sulla preghiera. E oggi cominciamo con un aspetto particolare. Non so se è giusto se va bene chiamarlo così, la chiamiamo preghiera di ascolto. Può darsi che sia quella preghiera che facciamo maggiormente fatica a vivere e a tenere presente nella nostra vita. Comunque, l'ascoltare come preghiera. Nell'ultimo libro della Bibbia, del Nuovo Testamento, nell'Apocalisse, all'inizio, c'è una frase così: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole profetiche di questo libro. C'è una beatitudine addirittura per coloro che ascoltano, per coloro che ascoltano la lettura della parola di Dio. E poi sempre nell'Apocalisse, per ben 7 volte, viene ripetuto come un ritornello questa frase: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi ha orecchi, ascolti. Ascoltare quindi non è tempo perso, è un atteggiamento importante che si mette, che possiamo, che dobbiamo mettere alla base di ogni nostra attività di credenti, di cristiani, quindi anche alla base della nostra preghiera. Tanto che Gesù non dice: chi prega bene si salva, ma dice: chi ascolta e fa la volontà del Padre. Chi ascolta e fa. Quindi l'atteggiamento di ascolto e l'ascolto vero è considerato più importante, primario, da mettere in prima linea nella vita dell'uomo, nel suo rapporto con Dio. Anche nell'Antico Testamento risuona questa parola molte volte: ascolta Israele. Io credo, ma non ho fatto una ricerca, non so neanche se sarei capace, che la parola ascoltare sia la più usata in tutta la Bibbia. Immagino, mi sembra, da quante volte la si incontra. Già nella prima pagina della Bibbia Dio parla, Adamo ascolta, la parola è di Dio. L'uomo ha gli orecchi per ascoltare la parola di Dio. E molte volte nell'Antico Testamento viene ritenuto peccato e conseguenza del peccato il non voler ascoltare e il non essere capaci di ascoltare. A Gesù piacciono quelli che sanno ascoltare. tanto che quel giorno che una donna si alza a dire beata colei che beata tua madre, Gesù riprende beati coloro che ascoltano. E un'altra volta, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Quelli che ascoltano e mettono in pratica. Ascoltare è un'attività che deve essere sempre presente nella nostra vita. Sembra una passività ascoltare, ma è la più importante, è l'azione più importante che possiamo fare, quindi è un'attività. Tanto che qualcuno si stanca anche nell'ascolto. Gesù dice però anche questa parola: fate attenzione a come ascoltate. Fate attenzione a come ascoltate. Quindi ci sono modi di ascoltare diversi, non tutti sani, non tutti profondi o completi. Difatti, quando Gesù spiega la parabola che chiamiamo del seminatore, nella spiegazione dei quattro terreni diversi, Gesù mette persone che ascoltano, tutti e quattro ascoltano. Solo uno però ascolta nella maniera giusta, nella maniera vera, piena. E tre ascoltano, ma il loro ascolto non giova, diventa inutile. Solo uno di quei quattro ascolta davvero, sa come ascoltare. Gesù, credo sia significativo anche questo, Gesù non ha insegnato a pregare se non dopo che i discepoli gliel'hanno chiesto. Però invece ha insegnato ad ascoltare, senza che glielo chiedano i discepoli. Ha insegnato ad ascoltare, parlando loro con parabole, con esempi, elogi di persone. Ha insegnato ad ascoltare e ha insegnato com'è importante l'ascolto. Ricordate la parabola della casa costruita sulla roccia e l'altra casa costruita sulla sabbia. È una parabola per insegnare ad ascoltare. Quanto è importante l'ascoltare. Ricordate quello che ha detto a Maria, sorella di Marta, come l'ha elogiata. E così in tante altre occasioni. Gesù stesso ci viene presentato dagli evangelisti, in particolare dall'evangelista Luca, come colui che ascolta. A 12 anni li ascoltava e li interrogava. Era nel Tempio, in mezzo ai dottori del Tempio, a quelli che conoscevano la Bibbia, la legge, li ascoltava e li interrogava. Quindi Gesù si è abituato presto ad ascoltare e in tal modo egli onorava i suoi genitori, ascoltando la parola di Dio. L'ascolto è il primo atteggiamento del nostro rapporto con Dio. È abbastanza facile capirlo, perché l'amore, il nostro amore a Dio, da cui quell'amore da cui può scaturire la vera preghiera, il vero incontro con Lui, deve poggiarsi o deve essere fondato sull'ascolto della Sua parola, della Sua volontà, dei Suoi desideri, delle Sue consolazioni. Non possiamo presumere di incontrare Dio facendolo tacere, facendolo star zitto e parlando solo noi. Che incontro è? Sarebbe un incontro molto povero. È Lui più grande. È Lui che sa. È Lui che ama. Quindi la parola vera, la prima parola deve essere Sua e noi soltanto risponditori. Col termine preghiera noi di solito intendiamo più facilmente parlare, dire qualcosa a Dio. Difatti io trovo ogni tanto qualcuno che mi dice: io non so più pregare, non so cosa dire. Non so cosa dire a Dio, gli ho già detto tutto. È vero che non sai pregare, perché la prima preghiera, la più importante, è proprio quella in cui le parole sono quelle di Dio che tu ascolti, non quelle che gli dici tu. Se Dio ha orecchi per ascoltare la mia voce, è segno che ha una persona, che è una persona, e quindi che ha anche un cuore e una mente, e quindi che è capace di parlare, che ha delle cose da propormi, delle cose da dirmi, che sono più importanti di quelle che io già so, che io già ho. Se Dio parla, poi la sua parola è più importante di qualunque altra, viene prima di qualunque altra, anche della mia parola. Anzi, addirittura i miei pensieri e i miei desideri, le mie vedute, le mie prospettive devono crescere sulla parola che Dio mi rivolge. Devono avere la sua parola come radice e sostegno. Allora stanno in piedi anche i miei pensieri, i miei desideri. Altrimenti sono proprio poveri, poveri. Se Dio poi rivolge a me la sua parola, significa che io sono importante. È già una gran cosa, perché vuol dire che sono degno della parola di Dio. Sono degno che Lui abbia attenzioni per me. È segno che sono vivo e che la mia storia è preziosa agli occhi di Dio ed è preziosa per tutta la creazione. Tanto che un salmista in un salmo ha scritto e ha detto e ha cantato addirittura così: se tu non mi parli, io sono come colui che scende nella fossa. Se tu non mi parli, io sono morto. Sono già cadavere. È la parola di Dio che ci tiene in vita. È la parola di Dio la nostra vita. Se Lui non ci parlasse, se non ci ritenesse degni della sua attenzione, cosa saremmo noi? Proprio senza alcun valore, saremmo proprio nulla. Se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. E noi potremmo continuare col rovescio: dato che tu mi parli, è segno che la mia vita ha un gran valore. Che lo sappiano o no gli altri, che me lo dicano o no gli altri, in casa o fuori casa, poca importanza. Se tu mi parli, la mia vita ha un gran valore. e al valore che gli dai tu, non quello che gli danno gli altri, marito o moglie o figli o chissà chi. Se tu mi parli, io sono vivo, io sono qui, e dobbiamo dire ancora, e ti ascolto, perché questa parola è la mia vita. Noi tutti gli uomini in genere sono naturalmente religiosi, cioè l'uomo si accorge fin da piccolo che esiste qualcuno. Difatti vediamo che un po' tutti i popoli hanno una qualche religione o religiosità. Naturalmente la divinità, qualunque essa sia, viene considerata grande, potente, qualche volta anche buona, sempre capace di risolvere i problemi dell'uomo, perché gli uomini si accorgono di avere dei problemi assillanti, delle sofferenze, si accorgono di essere spesso anche vittima di ingiustizie, e questi problemi, questa coscienza di essere deboli e incapaci a superare i pericoli, spingono l'uomo a rivolgersi a Dio, a parlargli, a gridargli. Prima di chiedere qualunque cosa, ascoltiamo. Prima di esporre i miei progetti per la mia vita, ascolto i suoi, forse sono migliori. Se comincio io, rischio di far brutta figura, perché dico le cose più piccole, più marginali, mentre lui ha di certo quelle più grandi, quelle più importanti. Certamente lui ha qualche cosa da dire a me, forse anche qualcosa da chiedere a me, forse ha qualcosa da farmi notare che io non ho ancora visto. Prima di tutto, quindi, l'ascolto. È la preghiera questa, la vera preghiera, cioè la preghiera che dobbiamo imparare veramente, la preghiera di ascolto. Si tratta quindi anzitutto di rovesciare i nostri pensieri o il nostro rapporto con Dio. Non io parlo e tu ascoltami. Ascoltaci, Signore, diciamo tante volte, ascoltaci, Signore, ma dovrebbe essere viceversa. Io ti ascolto, Signore, parla tu, parlami, Signore. Allora comincia un vero rapporto col Dio vero, con colui che ci ama. Allora cresce l'uomo vero dentro di noi, ascoltando. Ascoltando impariamo a parlare. Anche il bambino, io non so quante volte un bambino ascolta le parole prima di pronunciarle lui. Io credo che la mamma gliele dice, non so, centinaia di volte le parole prima che le pronunci il bambino. Il bambino impara a parlare ascoltando. E così siamo noi, bambini di Dio. Impariamo a parlare con Lui ascoltandolo. Altrimenti rischiamo di dire cose senza senso, o soltanto grida o urli che non esprimono nulla. Ascoltando non soltanto il suono delle parole o il significato che esse hanno per la nostra intelligenza, ma ascoltando le parole col significato che hanno per l'intelligenza di Dio. Ascoltando le parole sentiamo anche e scopriamo tutto il suo amore, l'amore di padre, così che potremo rispondere con amore di figlio fiducioso, di figlio obbediente. di esserlo o di diventarlo. Di figlio intelligente, ma di quella intelligenza che non fa senso alla sapienza che riceviamo da Dio. L'uomo intelligente davvero quando tiene conto delle verità principali, della verità dell'amore del Padre, anzitutto. Ascoltando diventiamo figli veri, figli che vogliono sapere quello che Dio pensa, figli che vogliono collaborare alle opere di Dio, che sono certamente più belle di quelle che pensiamo noi, che siamo capaci di progettare noi. Quindi la nostra preghiera incomincia, deve incominciare, con l'ascolto e deve continuare con l'ascolto. E questo ascoltare non termina mai, non abbiamo mai finito di ascoltare. Finiremo di ascoltare quando Dio ha finito di parlare, ma forse ancora nemmeno allora, perché resta l'eco delle sue parole, le sue parole non sono ancora ascoltate del tutto, quindi il nostro ascolto non finisce mai. Se provate anche a pensare soltanto come funziona la nostra bocca, come funzionano i nostri orecchi, vedete, o anche gli occhi. Gli occhi possiamo chiuderli, quindi possiamo vedere e possiamo decidere di non vedere. La bocca funziona, ma possiamo chiuderla e farla smettere di parlare. Gli orecchi? Avete provato? Coi tappi, ma altrimenti no, no, gli orecchi rimangono aperti sempre, anche di notte, chissà perché. Comunque può essere, no, non c'entra con quello che diciamo, ma può anche entrarci. Il nostro ascolto di Dio non termina mai. Allora possiamo capire, almeno sotto questo aspetto, cosa può aver voluto dire Gesù e cosa hanno ripetuto gli apostoli quando dicevano che la nostra preghiera deve essere incessante. La nostra preghiera non deve finire mai. Non vuol dire che dobbiamo sempre essere lì a parlare, a dire qualcosa a Dio, a farlo ascoltare Lui, no? La nostra preghiera è incessante, e è possibile che la nostra preghiera sia incessante se comprendiamo che la nostra preghiera più bella, quella che ci fa crescere, è la preghiera di ascolto. Possiamo ascoltare sempre. Possiamo star sempre in ascolto. I nostri orecchi sono sempre aperti. Questa preghiera di ascolto è anche la preghiera più bella, quella che nutre la nostra vita, quella che dà vita, perché l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È il pane della nostra vita interiore, della nostra vita spirituale, della nostra vita più vera e più grande. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi la parola che esce dalla bocca di Dio è sostegno per l'uomo. È con questa parola che comincia la liberazione dell'uomo dai suoi mali, dai suoi pericoli, dalla sua morte, e comincia anche la sua divinizzazione. Ricordate il rimprovero che Gesù fa a Pietro: hai ancora mangiato la parola che esce dalla bocca di Dio, e quindi non sei divinizzato, non li assomigli, i tuoi pensieri non assomigliano, non sono quelli di Dio. La parola ci rende simili a Dio. anche nel nostro modo di pensare, nei nostri modi di vedere, ci divinizza. E la parola di Dio ci purifica. Ricordate quello che dice Gesù ai discepoli: voi siete mondi per la parola che avete ascoltato. Quindi la parola che ascoltiamo è parola che purifica, è parola che santifica. Anche il sacerdote, se non si dimentica, dopo che ha letto il Vangelo, dice: per la parola di questo Evangelo siano liberati i nostri peccati, siano cancellati i nostri peccati. Ascoltare la parola di Dio è purificazione, è liberazione e santificazione. L'unico comando che Dio Padre dà ai discepoli di Gesù, il Padre parla anche lui ai discepoli di Gesù in un'occasione sul Tabor, si dimostra capace di parlare anche lui. Però che cosa dice? Un'unica cosa, dice: ascoltatelo, ascoltate Gesù, ascoltate Lui. Come il primo comandamento nell'Antico Testamento era: ascolta Israele, così adesso nel Nuovo Testamento l'unico comandamento che Dio Padre dà è questo: ascoltatelo. Così chi ascolta Gesù, chi si mette ad ascoltare Gesù, è già, cosa possiamo dire? È già arrivato, cioè è già in comunione col Padre, è obbediente a Dio, è unito a Lui. Chi ascolta Gesù, si può dire, è già salvo. Perché sta facendo quell'unica cosa che il Padre chiede. Chi ascolta Gesù? Naturalmente, chi ascolta nel modo giusto. Badate a come ascoltate, aveva detto Gesù. Come si deve ascoltare Gesù? Da vari insegnamenti che Gesù ha dato, possiamo riassumere così il suo insegnamento. Bisogna ascoltare senza egoismo, cioè non prendere le parole che interessano per fare i nostri interessi, senza prevenzioni, senza preoccupazioni precedenti, senza interessi personali, perché se ci sono quelli, l'ascolto non è più vero. Perché se noi abbiamo prima degli interessi, prima già delle decisioni, dopo ascolto, ascolto solo quello che mi piace e il resto sfugge. Il rischio di prendere solo una parte e magari di non prenderla nel modo giusto. Quindi quando si ascolta bisogna ascoltare senza nessuna prevenzione, senza nessuna preoccupazione o interessi. Invece con apertura, con fiducia e possibilmente con gioia, perché già il fatto stesso che Dio ci parla vuol dire che ci ama, che ci stima, che ci apprezza. Quindi c'è già la gioia, prima ancora di sentire, che non dipende quella gioia da che cosa mi dirà, ma la gioia con cui ascolto dipende dal fatto che mi parla, che lo posso ascoltare. Poi quello che mi dirà può darmi gioia oppure no, perché se mi chiede di soffrire mi darà poca gioia. Però se lo ascolto con gioia sono capace di accogliere anche quella parola, anche quella richiesta che lui mi può fare. I primi cristiani lo sapevano, l'hanno capito, che l'ascolto è importante. Tanto che San Luca, quando descrive la vita della primissima chiesa di Gerusalemme, mette in prima linea questo, erano assidui all'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli. Dopo l'Eucaristia, dopo la comunione fraterna, l'amore reciproco, dopo l'ascolto, prima l'ascolto, dopo tutto il resto, anche la preghiera viene dopo. Prima l'ascolto. L'ascolto di Gesù, ma tramite gli Apostoli, attraverso l'insegnamento degli Apostoli. Perché questa importanza all'ascolto? Perché se non ci sono in noi i pensieri di Dio, non siamo capaci di amarlo nel modo vero, nel modo più consono a Lui. Se in noi non ci sono i pensieri di Dio, le nostre parole cosa rivelano? Rivelano stoltezza. Rivelano la miseria dell'uomo. La prima Chiesa quindi lo ha capito, ma ancora la Chiesa vuole continuamente abituarci a questo ascolto. Difatti, la celebrazione dell'Eucaristia come comincia? Comincia con l'ascolto. La Chiesa ci mette in ascolto prima di tutto, ci fa sedere nei banchi per ascoltare. Qualcuno dice addirittura che lui prega bene solo quando è da solo, e allora va in chiesa solo quando non c'è dentro nessuno. Oppure qualcun altro dice che prega bene solo quando può esprimere i propri sentimenti. Benissimo, però questo vale solo se hai già ascoltato, altrimenti è un'illusione. Perché se non hai ascoltato, incontri solo i tuoi sentimenti. E se non hai ascoltato insieme agli altri, non sei capace di ascoltare da solo, non hai imparato. Quindi, prima di tutto, il nostro rapporto con Dio si fonda sull'ascolto, sull'ascolto della Sua parola, dei Suoi pensieri. Perciò anche l'ascolto della Messa è preghiera, non è preghiera solo in quei momenti in cui noi diciamo qualcosa, ma forse è preghiera più vera quando ascoltiamo. Allora è Dio che si incontra col nostro cuore, con la nostra vita. È preghiera. Partecipare alle catechesi che si fanno nelle parrocchie o nei gruppi è preghiera, perché è un mettersi in ascolto di quella parola che Dio vuol seminare in noi. Mettere la parola di Dio a fondamento del nostro rapporto con Lui. E la nostra obbedienza a Dio, e quindi il nostro essere figli, si manifesta solo se ascoltiamo. Uno che non ascolta mai, come fa ad obbedire a Dio? Ubbidisce solo e sempre a se stesso. E questa non è obbedienza a Dio, e quindi non è figliolanza. Perché ascoltiamo? Ancora due o tre suggestioni. Ascoltiamo la parola di Dio perché Dio è Dio. Quindi, perché sappiamo che Lui sa, Lui vede, Lui prevede. Io sono una piccola sua creatura e di fronte a Dio ho soltanto da imparare, per questo ascolto. Ancora ascoltare è un segno di docilità, una docilità che ci rende miti e umili. Ancora ascoltiamo perché è nell'ascolto che la parola di Dio può farsi carne ancora, come in Maria. Perciò come esempi di ascolto della parola di Dio, prima di tutto abbiamo Maria, la nostra madre. E lì si può dire, in varie occasioni della sua vita, come raccontata dal Vangelo, si può vedere come lei ascolta, con quale intensità, ma anche qual è il frutto di questo ascolto. Maria dà vita al Figlio di Dio. La parola di Dio si è fatta carne in lei perché ha ascoltato e ha ascoltato nel modo giusto, nel modo vero. Un altro esempio lo troviamo nell'insegnamento di Gesù in casa di Marta e Maria, quando Maria se ne stava seduta, invece che fare quello che avrebbe preteso sua sorella Marta, se ne stava seduta ad ascoltare le parole che uscivano dalla bocca di Gesù. Ecco, adesso vi darei due compiti. Uno, che vale per questo poco di tempo che ci resta, un quarto d'ora, che facciamo in silenzio prima di concludere con una breve preghiera in cappella. Potete leggervi il Salmo 81 sul Salterio, se volete. E poi un compito per casa. Un compito per casa, che è questo. Prima di chiedere qualche cosa a Dio, provate ad ascoltare. Così la prossima volta, ecco, se avete fatto i compiti di casa, a casa, potrete portarli. Prima di chiedere qualche cosa a Dio, penso che chiedete spesso qualcosa a Dio, ecco, prima ascoltare. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.